Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto. Mi sento di essere un bambino piccolo che a 3 anni vive accanto a una grande, 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 immensa foresta. E lui è cresciuto lì, ma a 3 anni. E arrivano le persone da lontano, dove non ci sono foresti, e lui ha l'incarico di spiegare la foresta a loro. E lui è andato dentro la foresta con suo papà, sua famiglia, capisce qualcosa a 3 anni, ma la foresta va a migliaia di chilometri, ed è immensa. E lui vuole spiegare questa foresta. Perché oggi voglio spiegare più dell'amore di Dio e come noi possiamo imitare quell'amore. Se tu cerchi di usare qualcosa per cui non è stato fatto, funziona? Se Giulia dice di essere che vuole un nuovo animale domesticata e quindi compri un pesce e metti in un guinzaglio e cerchi di farla camminare con sé, funzionerebbe? O se Davide comprasse un grande acquario, lo prepara con i suoi sassolini, con la pompa di acqua, tutto pronto, e poi prendi un gattino e lo metti in fondo, dice, questa è la tua nuova casa. Andrebbe bene? Se una cosa è stata creata, fatta per un certo scopo, e si cerca di usarlo in un modo completamente diverso dal suo scopo, non funziona, non va bene. Allora, nella Bibbia noi leggiamo che l'uomo è stato creato nell'immagine di Dio, che vuol dire l'uomo è stato creato per assomigliare a Dio. L'uomo è stato creato per imitare Dio. E Dio è santo. In primo Pietro leggiamo, siate santi perché io sono santo, citando Levitico, Dio che parla. Ma la Bibbia parla moltissimo anche dell'amore di Dio e ci comanda di amare come Dio ama. Molto spesso. Primo Giovanni 4:8 legge, chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. Poi versetto 16, noi abbiamo conosciuto e creduto all'amore che Dio ha per noi. Dio è amore. E chi dimora nell'amore dimora in Dio e Dio in lui. Siamo stati creati nell'immagine di Dio per amare. Non funziona avere un pesce sul guinzaglio. E una vita vissuta egoisticamente non funziona. È una vita disastrosa. Infatti, se tu non stai veramente amando gli altri, la tua vita è sprecata. Il tuo cuore sarà sempre insoddisfatto e sei in ribellione contro Dio. E non importa quanto tu fai per Dio, tu puoi evangelizzare, tu puoi studiare, tu puoi insegnare, ma se tu non ami, non vale nulla. Se tu non ami veramente, il tuo impegno non serve a nulla. Ciò che serve è di amare. E poi il resto. La Bibbia è piena di insegnamenti che ci mostrano che Dio è amore e che siamo comandati perciò di amare noi gli uni gli altri. In Marco 12 Gesù fu chiesto qual è il più grande comandamento, il più grande, e Gesù rispose, il primo comandamento di tutti è, ascolta Israele, il Signore Dio nostro è l'unico Signore, e ama il Signore Dio con tutto il tuo cuore, e con tutta la tua anima, con tutta la tua mente, e con tutta la forza. Questo è il primo comandamento, e il secondo è simile a questo, ama il tuo prossimo come te stesso. non vi è alcun altro comandamento maggiore di questi. Fu chiesto qual è il più grande, ha detto, non posso rispondere con uno, devo dire due. E questi due è il più grande comandamento. Non si può separare, non si può amare Dio e avere zelo per Dio se non ami il tuo prossimo. Veramente. L'amore per il prossimo è fondamentale. Non c'è vita cristiana senza vero amore per gli altri. Oggi vogliamo capire un po' meglio cosa vuol dire amare il mio prossimo. Che cosa intende Dio quando ci comanda di amare il nostro prossimo? È solo un sentimento? No, non è un sentimento. Potrebbe comprendere quello, ma è un modo di vedere quella persona. È un modo di comportarsi con quella persona. E rispecchia come Dio vede noi e si comporta con noi. Rispecchia come Dio ci tratta. Noi dobbiamo amare come siamo amati. Romani 12, 10, ci sono vari brani e ci sono vari. Lì è veramente difficile questo sermone perché di brani ci sono così tanti. Ho scelto alcuni che rappresentano tanti altri. Romani 12, versetto 10. Nell'amore fraterno, amatevi teneramente gli uni gli altri. Nell'onore usate riguardo gli uni verso gli altri. Qui Dio ci comanda di amare teneramente gli uni gli altri. E anche di avere riguardo nell'onore gli uni per gli altri, perché è legato molto all'amore. Amare teneramente è molto più che solo un sentimento. È un modo di rapportarti con una persona. Per capire come amare teneramente, guardiamo all'amore di Dio per noi. Dio ci ama teneramente nel modo che ci cura e attento al nostro grido. Non dobbiamo implorare Dio, ti prego, per favore. Non dobbiamo implorare Dio, perché Dio già ha un cuore. Prima che chiediamo un cuore di voler curarci. La preghiera non serve per convincere Dio. Amare teneramente è desiderare il bene di quella persona. Quando tu sei abbattuto e preghi Dio, quanto lontano è Dio? Quanto lontano è Dio? Quando tu sei abbattuto e preghi Dio, quanto ti è lontano? Quando tu preghi Dio con un cuore umile, aggravato, Dio non è lontano, Dio è là. Ho scelto fra tanti versetti, tre versetti nei Salmi, Salmo 34, 18. L'Eterno è vicino a quelli che hanno il cuore rotto e salva quelli che hanno lo spirito affranto. Salmo 145, 18. L'Eterno è vicino a tutti quelli che lo invocano, a tutti quelli che lo invocano in verità. È vicino. Poi Salmo 147, 3. Egli guarisce quelli che hanno il cuore rotto e fascia le loro ferite. Questo è un esempio di amare teneramente. Amatevi teneramente. Qui c'è un esempio. Noi siamo tanto benedetti perché Dio ci ama teneramente. Tu credente, tu sei benedetto perché Dio ti ama teneramente. È attento ad ogni tua situazione. Intervieni con tempismo e tenerezza volta dopo volta nella tua vita. Allora tu che ricevi questo amore da Dio, nonostante le tante volte che hai peccato contro Lui, a te Dio dà il comandamento di amare teneramente le persone intorno a te. In pratica, questo vuol dire avere un cuore tenero nei riguardi degli altri. Però voglio fare una parentesi qui, perché voglio parlare di come amare gli altri, ma qui voglio fare un parentesi. chi sono gli altri? Chi sono gli altri? Chi sono gli altri che dobbiamo amare teneramente? Allora, in realtà comprenderebbe tutte le persone che Dio mette nella nostra vita, ma proporzionalmente vuol dire soprattutto le persone con cui abbiamo più contatto. Se tu vuoi capire la vera condizione del tuo cuore davanti a Dio, basta considerare come tu tratti le persone vicine a te, soprattutto quelli di casa e poi quelli di chiesa. È facile essere gentile e premuroso con persone che non vedi tutti i giorni. Allora, io penso a due esempi di questo. Ci sono gli esempi pratici di quello che vedi ogni tanto. Penso a due esempi: conferenze e Facebook. Alle conferenze bibliche, tutti amano tutti. Oh, fratello, che bello vederti. Oh, che gioia vederti. Oh, oh. Perché? Perché vedo quella volta all'anno e mille cose che non faccio con quelle con cui vivo in casa, faccio con loro. Ho gioia vedere loro che non ho quando vedo la persona la mattina. Questo è ipocrisia. Se vai in Facebook, uguale, identico alla conferenza, oh, dare tante belle parole, perché lì è facile, perché ho gioia vedere persone, vedere che non ho quando vedo le persone con cui vivo. Allora, questo può essere uguale in chiesa. Io posso dire, oh, fratello, e quello in casa ignoro. Se ho il cuore giusto, avrò più gioia vedere le persone di casa ogni mattina di quanto avrò vedere un caro fratello ad una conferenza. Avrò gioia vedere il fratello, ma se il mio cuore è vero e non è finto, avrò più gioia vedere quello di casa mia. Perché se io non riesco a amare quello che vedo tutti i giorni, non ho vero amore per gli altri, non è amore quello. È finto. È un amore per me, è una forma di egoismo. Se io posso venire in chiesa e apprezzare i fratelli e le sorelle, apprezzare i bambini e non apprezzo i miei figli, non apprezzo mia moglie, non apprezzo la mia famiglia, c'è qualcosa di grave nel mio cuore. Allora, se ho il cuore puro, amerò quelli di casa e amerò quelli di fuori. Quindi quando parla di amare gli uni gli altri, se io non amo quelli di casa mia e di chiesa mia, qualunque apparenza di amore che ho per altri non è vero amore, è una forma di orgoglio che io voglio far capire quanto io amo. Se non posso amare quelli che vedo tutti i giorni, non ho vero amore per quelli che non vedo. Questo è importante capire, perché Gesù parla di amare il prossimo. Prossimo proprio parla di prossimo, accanto. Quindi che Dio ci mostri veramente il nostro cuore, la condizione del cuore e quanto abbiamo da crescere nell'amore. E se noi guardiamo a Cristo, non diventa difficile, diventa facile, vogliamo vedere quello. Allora, come sta il tuo cuore per quanto riguarda l'amore? E come sta il tuo cuore per quanto riguarda l'amore? E come stai tu come credente? Non importa il tuo zelo, non importa i contatti che hai, non importa gli studi biblici che fai, non importa il tuo lavoro pratico per l'opera di Dio, se tu non ami, sei messo male. Perché l'amore è la base di tutto. L'amore è la base di tutto. Sempre in 1 Giovanni 4:8 dice, chi non ama, e qui si parla di veramente amare, non ha conosciuto Dio. Perché Dio è amore. Noi sappiamo di essere passati dalla morte alla vita. Come sai di essere passato dalla morte alla vita? Sto leggendo la 1 Giovanni 4:14. Noi sappiamo di essere passati dalla morte alla vita perché amiamo i fratelli. Chi non ama il proprio fratello rimane nella morte. chiunque odia il proprio fratello è omicida, e voi sapete che nessun omicida ha la vita eterna dimorante in sé. Da questo abbiamo conosciuto l'amore. Egli ha dato la sua vita per noi. Anche noi dobbiamo dare la nostra vita per i fratelli. Ora, se uno ha dei beni di questo mondo e vede il proprio fratello che è nel bisogno e gli chiude le sue viscere, come dimora l'amore in lui l'amore di Dio? Figlioletti miei, non amiamo a parole né con la lingua, ma a fatti e in verità. Vediamo la vera condizione del nostro cuore in come amiamo o meno le persone vicine a noi. Allora, ma il mio fratello non manca mai dei beni di questo mondo. Il mio fratello manca tempo. Il mio fratello o mia moglie manca riposo. Ed io posso provvedere il riposo per lei, mettendomi da fare a dare una mano. Quindi questo versetto applica a noi. È raramente che un fratello che vede ogni tanto ha veri bisogno che posso adempiere io, ma è molto frequente che quelli di casa mia hanno bisogni che posso adempiere io, sacrificando come Cristo sacrifica per me. Questo è frutto di vero amore. Quindi amatevi teneramente e nell'onore rendete onore l'uno all'altro. Un amore premuroso, un amore attento a notare i bisogni, un amore per quelli che vedo tutti i giorni. E poi questo amore si espande a quelli che vedo meno spesso. Un'altra qualità di vero amore, e non so se abbiamo messo questo insieme, ma vero amore si abbina con, e non c'è quando non c'è, l'umiltà. L'orgoglio esclude l'amore. Quando ho orgoglio, non posso amare. Non posso dire, va bene, ho un problema di amore, di orgoglio, però io amo. No, se io ho orgoglio, non amo. Perché l'orgoglio innalza se stesso. E non riesce ad abbassarsi, perché l'amore richiede l'abbassarsi. L'amore richiede abbassarsi. Il vero amore è sempre legato all'umiltà. Ma come lo dici quello? Beh, lo dici perché l'esempio di vero amore umano più grande è Gesù Cristo. Dio diventato uomo. E Gesù Cristo, sopra ogni altra cosa, è stato ogni cosa. È stato non sopra ogni altra cosa, ma in mezzo a tutte le cose viene menzionato specificamente la sua umiltà. Trovate Filippesi 2. Che parla proprio di questo, parla di come amarci e poi parla specificamente di imitare l'umiliazione, l'umiltà di Gesù Cristo. Quindi parla di come amarci e parla dell'umiltà di Gesù Cristo. Leggo da versetto 1. Non c'è la parola amore qui, ma sta descrivendo l'amore. Se dunque vi è qualche consolazione in Cristo, qualche conforto di amore, qualche comunione di spirito, qualche tenerezza e compassione, sono descrizioni dell'amore, rendete perfetta la mia gioia, avendo uno stesso modo di pensare, uno stesso amore, c'è amore, un solo accordo e una sola mente, non facendo nulla per rivalità o vanagloria, ma con umiltà, ciascuno di voi stimando gli altri più di se stesso. Non cerchi ciascuno unicamente il proprio interesse, ma anche quello degli altri. Abbiate in voi lo stesso sentimento che è già stato in Gesù Cristo. E poi conosciamo il brano che, pur essendo glorioso obbedio, si è abbassato, si è umiliato. Questo è l'amore di Dio. E ci chiama di imitare quell'amore. L'amore che vediamo in Cristo per noi. Allora, è importante capire che Dio ci chiede di amare non in base a un comandamento duro, difficile a fare, ma in base all'amore che noi riceviamo da Lui. Dio fa abbondare senza misura il suo amore su di noi. Giusto? L'amore di Dio è limitato o l'amore di Dio è infinito per noi? È infinito. Abbonda su di noi. Dio ci chiama a prendere dall'abbondanza di amore che riceviamo da Lui e con questa abbondanza di amore di amare gli uni gli altri. Noi possiamo amare perché siamo amati da Dio. Questo brano ci comanda di amare avendo una sola mente e non cercando il proprio interesse, ma vivendo, pensando e impegnandoci per il bene degli altri. Il vero amore non fa nulla per rivalità o vanagloria, ma umilmente stima gli altri più di se stesso. Non prende le proprie decisioni pensando alle proprie situazioni, ma pensando anche agli altri. Allora, cercate di seguire questo. Un esempio pratico. Cosa vuol dire non pensare al proprio interesse? Allora, vuol dire che quando devo decidere qualcosa, non valuto in base al mio programma. Fratelli, c'è bisogno di questo aiuto per la Chiesa. Ah, ma io non ho tempo adesso. Non ho tempo, mi dispiace. Devi pensarci qualcun altro. E io veramente sono pieno fino a qua di impegni. Io sto peccando. Perché Dio mi comanda di non pensare solo ai miei interessi. Io sono impegnato quanto sono impegnato gli altri. Ho dato pensiero a quello? No, ho valutato, io non ho tempo, ci penso un altro. Costringendo qualcun altro, perché il lavoro serve, costringendo qualcun altro che può darsi è più impegnato di me, messo peggio di me, ma io non so e neanche mi importa. Non sto lì a pensare a loro, pensando, io mi dispiace, vorrei aiutare, ma non ho tempo. Sto pensando ad una persona sola. Io sono stanco. Non è un buon momento. Sono messo male. Ho questo, ho quello. Termine fra poco che dobbiamo compiere. Ed io penso solo a me e a noi. Dio ci comanda qui. No, non fate così. Invece, oh, signori, sono messo tanto male, ma io non so come sono messo i miei fratelli. Voglio informarmi. E vado a chiedere. Condividendo la mia situazione, ma chiedendo loro, e nella grazia di Dio, un fratello dice, senti fratello, anch'io sono messo male, ma riesco a fare, tu fai le tue cose. Dico, Signore, grazie, un'altra volta vado a chiedere e tutti sono messi male, allora cosa faccio? Signore, io non cammino per visione, cammino per fede, questo serve, io non vedo da dove verrà il tempo, ma serve e gli altri sono messi male, lo faccio. Quello è la differenza fra vivere per ragionamenti miei e vivere per fede. Perché se serve e se non ho tempo, ma nessun altro ha tempo, cosa facciamo? Cosa facciamo? Cioè serve. Cosa facciamo? L'amore lo fa. L'amore lo fa. L'amore non vive per calcoli. L'amore non sa fare i buoni calcoli. L'amore guarda al bisogno. Non guarda alla disponibilità di mezzi. Per amarci Gesù Cristo ha speso tutto. Questo brano perciò ci comanda, non cerca ciascuno unicamente il proprio interesse, ma anche quello degli altri. Abbiate in voi il sentimento che c'era in Gesù Cristo, che non ha pensato ai suoi interessi, ha pensato ai nostri. Quindi questo è un esempio di amare gli uni gli altri. Non pensare a me, ma pensare agli altri. Grazie a Dio, Gesù Cristo pensa costantemente ai nostri interessi. Gesù Cristo dov'è adesso? Perché si può chiedere perdono a Cristo? Dov'è Cristo? Pensando ai nostri interessi, sta alla destra di Dio facendo cosa? Intercedendo per chi? Per noi. Essendo avvocato per noi, pregando per noi. E perciò quando tengo conto della situazione degli altri, a volte mi porterà a fare cose per cui non ho tempo. Allora sto camminando imitando Gesù Cristo. Mi sto fidando di Dio. Mi sto fidando che la sua via è giusta e mi insegna a vivere così con amore. E non capisco come farò. Forse non sarò capace, ma sai, non importa. Io voglio seguire il mio Signore. Questo è camminare per fede imitando Gesù Cristo. Posso dirti una cosa? Se tu ti pensi a Cristo, tu compierai tutto quello che Dio intendeva per te di compiere. Quello sì. Un altro brano, Romani 15, 1 e 2, che veramente applica questo. Romani 15, 1 e 2. Un esempio dell'amore in pratica. Spiega come stimare gli altri più di noi stessi e come cercare anche gli interessi degli altri. Romani 15, 1 e 2. Ora noi che siamo forti, dobbiamo sopportare le debolezze dei deboli e non compiacere a noi stessi. Ciascuno di noi compiaccia al prossimo nel bene per l'edificazione. Il vero amore non vive per compiacere a se stesso, piuttosto vive per compiacere al prossimo nel bene per l'edificazione. In altre parole, ogni decisione vuol dire che il vero amore valuta se c'è modo di produrre del bene nell'altra persona e edificare gli altri. Cioè, il vero amore è vivere così. Il vero amore non pensa ai propri diritti o le proprie preferenze. Il vero amore pensa a come potrebbe edificare gli altri. Allora, se io non ho dormito 3 giorni di fila e sono distrutto e non sono capace più a pensare, forse l'amore più grande che potrei fare per i miei fratelli è dormire. Perché sennò non so neanche rispondere più. Cioè, non vuol dire che uno non mangia, non dorme. Però c'è sempre sul cuore questo desiderio di produrre del bene per altri ed edificare gli altri. Questo è vero amore. È esattamente quello che Gesù Cristo ha sempre fatto e continua a fare per noi. Perché Gesù Cristo vive non per compiacere a se stesso. Gesù Cristo vive per compiacere a noi nel bene per la nostra edificazione. E semplicemente questo comandamento è un comandamento di imitare Cristo. Imitare quello che noi riceviamo da Cristo. I comandamenti di Dio non sono gravosi. Vivere bene questo non è, uff, devo fare anche quello. Vivere questo è, oh Signore, grazie che tu fai questo per me e voglio imitarti. Quindi, quando vuoi vivere per i tuoi diritti o per le tue preferenze, ricordati che il vero amore vuol dire sacrificare i tuoi diritti e le tue preferenze per il bene degli altri. Se ti sembra difficile fare questo, è perché non stai ricordando che Gesù Cristo lo fa continuamente per te. Gesù Cristo, che meritava solo il bene, ha preso solo il male su di sé per portarci il bene che noi non meritavamo. Non combattere per avere i tuoi diritti o per ottenere le tue preferenze, piuttosto umiliati e vive per la gloria di Cristo e il bene del popolo di Cristo. Allora sarai più come Gesù Cristo e il tuo cuore sarà soddisfatto in Lui. Infatti, non sarà nell'ottenere quello che la tua carne desidera che il tuo cuore sarà soddisfatto, ma sarà nell'avvicinarti sempre più a Gesù Cristo vivendo per Lui. E soprattutto, questo vale per tutti, ma questo vale per quelli di casa e quelli di chiesa, vivendo, preferendo gli uni gli altri. Passiamo ad un altro brano che ci aiuta a capire meglio qual è il vero amore che possiamo avere gli uni per gli altri. Leggiamo insieme Colossesi 3, 12 a 17. Vogliamo solo toccare questo brano ricchissimo. Ma prima di leggere il capitolo 3, voglio ricordare la base di questo comandamento. Qual è la base del comandamento di amare gli uni gli altri che stiamo per leggere? La base è Colossesi 1, 12, 3 a 14. I comandamenti di Dio non sono gravosi. Sono fondati su basi, una base meravigliosa. Leggo Colossesi 1:12. Rendendo grazie a Dio e Padre che ci ha fatto degni di partecipare alla sorte dei santi nella luce, poiché Egli ci ha riscossi dalla potestà delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato Figlio, in cui abbiamo la redenzione per mezzo del suo sangue e il perdono dei peccati. Su questa benedizione che abbiamo, questo amore di Dio per noi in Cristo, adesso leggo Colossesi 3:12-17. Vestitevi dunque come eletti di Dio, santi ed eletti, di viscere di misericordia, di benignità, di umiltà, di mansuetudine e di pazienza, sopportandovi gli uni gli altri e perdonandovi se uno ha qualche lamentela contro un altro. E come Cristo vi ha perdonato, così fate pure voi. E sopra tutte queste cose, rivestitevi dell'amore, che è il vincolo della perfezione. Mi fermo lì. Non c'è tempo di considerare tutto quello che c'è in questo brano, ma voglio notare che questa è una descrizione di come amare gli uni gli altri. Avete notato che le qualità che dobbiamo avere gli uni con gli altri sono le qualità che Dio ha nei nostri confronti? Dobbiamo avere i viscere di misericordia. E come sono i visceri di Dio nei nostri confronti? Sono pieni di misericordia. Sono visceri commossi. Sono visceri che sono stralegati a noi. La gioia di Dio è legata a noi. Viscere di misericordia vuol dire di essere così allegato ad una persona che il suo bene ti dà gioia, il suo male ti dà tristezza. Quante volte la mancanza di amore e l'egoismo ferisce gli altri, quando in realtà dovremmo avere un cuore per il bene degli altri. E questo poi si aggiunge alla benignità. Benignità è un profondo desiderio che porta all'impegno di provvedere al bene degli altri. Poi c'è l'umiltà, perché quando abbiamo orgoglio non possiamo amare. Quando amiamo veramente ci sarà umiltà. C'è mansuetudine e pazienza, che descrivono la prontezza di accettare quello che la mano di Dio ci permette e di non agitarci quando gli altri ci fanno del male, proprio come Dio fa, perché l'amore sopporta le offese ed è pronto a veramente perdonare. Qui una cosa: l'amore è pronto a perdonare. Questo brano poi va avanti di perdonare come Cristo, Dio, perdona noi. L'amore è pronto a perdonare. Se uno minimamente chiede perdono, l'amore è prontissimo a perdonare. Ama perdonare, desidera perdonare, prega di poter perdonare, aspettando ogni opportunità, e perdona veramente, non tenendo più conto di quel peccato, non dicendo ti perdono ma vediamo se sarà diverso o no. Quello non è perdonare, perché dice di perdonare come Cristo vi ha perdonato. Chi dice no, quello non c'è più, quell'offesa non c'è più, io accetto quel chiedere perdono, ti perdono, iniziamo senza cose vecchie accumulate. Questo è perdonare come Dio perdona noi. A livello pratico, vivere così vuol dire vivere con grande gentilezza e premura e amore gli uni per gli altri, soprattutto iniziando con quelle che vedo tutti i giorni. Chi è così? Chi è così di cuore? Cioè, chi è così veramente, non in modo finto. Chi è così perché è così con tutti, iniziando con quelli che vedi tutti i giorni. Se non siamo così con quelli di casa nostra, non siamo veramente così. È tutto finto. È facile fingere l'amore con quelli che scelgo io, al di fuori di quelli di, che vedo tutti i giorni. È facile fingere l'amore con certe persone, ma vediamo il cuore in come mi comporto con quelli che vedo sempre. Come chiamate i vostri figli? Giorgio! Scusate, se io do permesso a un certo ragazzo, non punto dita, ma se io dovessi dare permesso a uno di giocare in un certo ambito dove sarà fuori la mia visione, perché lo permetto, perché è grande abbastanza, e se in un certo momento lo voglio e non lo vedo, e mi agito che non lo vedo, che metro è quello? Capite quello che sto dicendo? Io ho detto a Giorgino che potevo giocare anche dietro casa. E io mi metto a testa fuori, Giorgio! Giorgio! Dove sei? Allora, il problema, scusami, dove è Giorgio? Esattamente dove gli ho permesso di essere. Lui è permesso di giocare ovunque. Allora, non sta disubbidendo, non dovrei frustrarmi. Sono egoista, io lo voglio a subito. Non sto pensando a Giorgio, che ho detto che potevo giocare anche là. Il vero amore non si agita. Il vero amore non si agita neanche quando l'altro pecca. Magari si rattrista, sì. Se è necessario si rimprova quell'altra persona, ma non si agita. Perché l'agitazione è il mio orgoglio, che non voglio questo disturbo. Non voglio questi problemi per me. Allora, rattristarmi per il peccato, valido. Rimproverare, se questa è la mia responsabilità, valido. Agitarmi, peccato. Mancanza di amore. Quindi, il vero amore è pieno di misericordia, di benignità, di umiltà, di mansuetudine e di pazienza e sopporta e perdona. Questo è esattamente come Dio è con noi. E questo è quello che Dio ci chiama ad essere gli uni con gli altri. Potrei immaginare che tu mi stai dicendo sottovoce, Marco, non ci riesco. Io non riesco ad amare così. Vorrei essere così, ma non ci riesco. Non è il mio carattere. E hai ragione, non è il tuo carattere. E non è il mio carattere. Questo non è il nostro carattere, naturalmente. Non siamo così, naturalmente. Se fossimo così, naturalmente, non ci sarebbero insegnamenti nella Bibbia. Nella tua forza, tu non riesci a vivere così. Nessuno di noi riesce a camminare come Dio ci comanda, nella propria forza. Però quando Dio salva una persona, Dio inizia ad operare in quella persona con la sua potenza divina. Troppo spesso dimentichiamo della potenza di Dio all'opera in noi e guardiamo piuttosto a noi stessi e alle nostre capacità o mancanze di capacità. Ma io non riesco, io sono così, sono sempre stato così. Va bene, hai ragione, non posso dirti di no, sei così di natura, ma Dio è qui per cambiare la tua natura. Quando facciamo così, pensando alle nostre capacità o alla nostra debolezza, è una forma di orgoglio e ci fa o cadere nell'orgoglio, se capito di camminare bene per un attimo, di apparenza almeno, o ci fa camminare nella disperazione e lo scoraggiamento. Non riesco. Il problema in questi casi è dove sto guardando. Dove sto guardando in questi casi? Io non riesco. Dove sto guardando? Sto riguardando a me stesso. La vita cristiana è un cammino di fede, che vuol dire tenere gli occhi su Gesù Cristo e confidare nella sua potenza all'opera in noi. Quando, se tu non riesci ad amare come Dio ci comanda, la soluzione è semplice, veramente, grazie a Dio. Riconosci il peccato di non camminare come Dio ti comanda, confessalo a Dio e fissa i tuoi occhi su Cristo. Medita sulla grandezza del suo amore per te. Guardando a Cristo, impegnati ad amare gli altri e troverai che quello che era impossibile per te, guardando a Cristo, comincerà ad essere possibile. Come Pietro che guardava Cristo, poteva camminare sull'acqua. Non guardava Cristo, andava sotto. Guardiamo a Cristo e possiamo ubbidire a ogni comandamento. Io prego tanto che possiamo crescere nell'amore, perché noi siamo così amati da Dio. Tutto quello che Dio ci chiede da dare, abbiamo già ricevuto per primo da Lui, in abbondanza, e continuiamo a ricevere da Lui. Pensate con me, camminiamo insieme per un attimo, nella nostra mente, come la vita in casa, e poi in chiesa, quando viviamo come Dio ci insegna, amandoci veramente gli uni gli altri. Cosa c'è? Come la vita quando tu vedi una persona e hai gioia nel cuore perché vedi quella persona e la persona la vedi tutti i giorni? Che ambiente crei in casa? Che tu vedi una persona e tu, il cuore salta di gioia. E se il tuo cuore non salta di gioia è perché sei un grande egoista e hai bisogno di cambiare i cuori. Se non riesci ad avere gioia per le persone in casa, non hai vera gioia per nessuno. Quello che pensi che sia gioia non è vera gioia. È una forma di egoismo che trova chi li fa star bene. I non credenti hanno amicizie vere? Certo, perché stanno bene con quell'altra persona. Il vero amore non dipende dall'altra persona, dipende dall'amore che uno riceve da Dio. Quanto è grande la gioia nella vita e nella casa e nella chiesa dove c'è vero amore. E quando amiamo come Dio ci insegna, come Dio ci ama, avremo più gioia e saremo noi fonti di gioia per gli altri. E Cristo Gesù sarà visibile in noi. Conosceranno che siete discepoli? Giovanni 13, come? Dall'amore che avete gli uni per gli altri. Sono sicuro che ognuno di noi, io so che ognuno di noi ha bisogno di crescere nell'amore. Perciò confessiamo il nostro peccato di non amare abbastanza. Confessiamo a Dio e confessiamo alle persone con cui manchiamo amore. Pensiamo molto di più all'amore di Dio per noi. Pensiamo al suo perdono, pensiamo alla sua tenerezza nei nostri riguardi. E poi, pensando all'amore di Dio per noi, impegniamoci ad amare gli altri nella nostra vita. Quando devi prendere una decisione, tutti i giorni, non pensa solo ai tuoi interessi, ai tuoi impegni, pensa anche a quello degli altri. E non lasciare che qualcun altro che si è messo forse peggio di te sia lasciato con un peso che avresti potuto tu aiutare a portare. Impegnati ad interessarti degli altri, dei loro problemi, dei loro bisogni, dei loro pensieri. Chiedi in casa e in chiesa come stai, come sei messo. Voglio incoraggiarti, voglio aiutarti, voglio pregare per te. Viviamo così, soprattutto con quelli di casa e anche con quelli di chiesa e poi con gli altri che Dio ci mette nella vita. Quando viviamo così ci porterà ad essere più come Cristo, ci porterà a vedere più Cristo, ci porterà a godere più Cristo, ci porterà a produrre più frutto che dura nell'eternità per Cristo, ci porterà ad essere luce nel mondo. In un certo senso posso dire, non preoccuparti di cercare di parlare di Dio con gli altri. Preoccupati soprattutto di essere come Cristo nella tua vita. Perché se no sarai una campana che non ha parole, che fa solo rumore. Se non c'è amore, tu puoi essere bravissimo a parlare di Dio. Puoi conoscere tutta la dottrina e spiegarlo in 100 lingue, ma se non c'è amore, quanto vale? Lo dice Paolo, non vale niente. Impariamo a conoscere di più l'amore di Dio per noi e ad amare di più come Dio ama noi. Il più grande comandamento è di amare Dio e amare il nostro prossimo. La chiave per veramente amare è di guardare l'amore di Dio per te, l'immensità del suo amore per te, e di meditare il suo perdono che hai, la ricchezza della sua grazia, la grandezza dell'eternità nella sua presenza. tutto questo dovuto all'amore di Dio per te. Se tu vivi riconoscendo sempre di più l'amore di Dio per te, allora tu sarai capace a veramente amare gli altri. Prego che possiamo crescere nell'amore come noi siamo amati. Preghiamo. Padre, voglio pregarti e ringraziarti che siamo amati. Siamo amati in Gesù Cristo, siamo amati con un amore eterno, siamo amati con un amore infinito, immenso, maestoso, siamo amati con un amore tanto, tanto costoso. Siamo amati con un amore che continua giorno per giorno. E allora tu ci chiami ad amare, perché siamo amati per primi da te. Tu ci chiami ad amare come tu ami noi, tu ci chiami di amare con l'abbondanza dell'amore che noi abbiamo da te. Non è un comandamento gravoso, anzi, è un privilegio. È un privilegio immenso perché riceviamo in abbondanza e dobbiamo solo dare da quello che abbiamo e riceviamo tutti i giorni. Perdonaci. Ti prego che possiamo riconoscere il nostro orgoglio, il nostro egoismo, mancanze di vero amore, che possiamo veramente confessare. Che possiamo non credere che belle parole a quelli al di fuori vogliono dire che sappiamo amare. Il vero metro è l'amore che abbiamo per quelli che vediamo giorno per giorno. Aiutaci a veramente amare. Amare persone imperfette, perché tu ami noi che siamo imperfetti. Amare e perdonare come tu ami e ci perdoni in Cristo Gesù. Ti chiedo questo, che possiamo essere persone conosciuti per l'amore che abbiamo gli uni per gli altri. Questo ti prego, nel nome di Gesù Cristo. Amen.